Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Fiona Ciacalli Talks. Io sono Fiona e oggi sono qui con una fantastica ospite che seguivo da tantissimo tempo su Instagram e finalmente sono riuscita a conoscere di persona Instagram e YouTube. Vi presento, signore e signori, Chiara Cecilia Santa Maria, perché con due nomi, non uno solo, in arte, che conoscerete, molti di voi conosceranno online come Ma che davvero tutto attaccato. Ciao!
Ciao!
Ti è piaciuta questa presentazione?
Bellissima, sembra che ho tantissimi nomi, tipo una principessa.
Beh, sei con Tech Princess, mi sembra un ottimo inizio. Senti, non so proprio da dove partire perché ho veramente tantissime domande da farti. Innanzitutto, prova a presentarti io, poi magari correggimi se sbaglio e poi partirò dalla danza e poi ti spiego perché. Allora, Chiara è una... Che brutta parola, influencer. No, rifacciamola da capo. Chiara è una content creator, ha iniziato con un blog che si chiama Ma che davvero, che è iniziato nel 2008, giusto?
Esatto, okay. Studiato.
E poi come è andata avanti?
E poi è andata avanti, guarda, nei più imprevedibili dei modi, perché poi anche il panorama social / web è cambiato tantissimo. Io sono 11 anni che sono online, quindi sono una specie di nonna blogger ormai. e quindi sono saltata un board di tutti i vari YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, eccetera. E niente, oggi sono qui e vabbè, lunga storia. Comunque andiamo con le tue domande, che secondo me andiamo con ordine.
Andiamo per ordine. Sei partita nel 2008, leggevo con questo blog che è partito con uno scopo ben preciso, quindi volevi raccontare la tua gravidanza inaspettata, corretto?
È corretto, sì, leggevo, cioè non c'era... niente in giro che mi piacesse leggere, che mi facesse sentire compresa, mm-hmm. perché ci sono tutti questi magazine in cui c'è questa mamma super contenta, super sicura di sé, pronta ad accogliere questo bambino con tanto amore, bla bla bla, tutte queste immagini stucchevoli, classiche italiane della gravidanza, e non trovavo un esempio di donna figa, se vogliamo, che facesse anche la mamma, ma che nel frattempo fosse anche tutte le altre cose che è, cioè quel racconto lì non lo trovavo. E quindi ho deciso, ok, racconto io, apro un blog, però racconto non solo i lati belli, ma anche i lati difficili e come sto cercando di conciliare il tutto.
E quindi era nato così, mi è iniziato col blogging, quindi semplicemente quando, perché YouTube forse c'era già, ma non era ancora...
Ho iniziato col blogging e pensa che era anonima all'inizio, quindi non mettevo foto, io scrivevo soltanto, non mettevo foto, video, figurati... E quindi all'inizio è partito tutto dalla scrittura e anche come lavoro, poi in realtà sono stata, tra virgolette, notata da un editor di Rizzoli che mi ha fatto poi scrivere il mio primo libro che è uscito dopo un paio d'anni, Quello che le mamme non dicono, e da vari magazine per cui ho avuto delle rubriche su, che ne so, Cosmopolitan, articoli su Vanity Fair, Gioia, Grazia, bla bla bla. E quindi all'inizio, al contrario di oggi, il lavoro online vi ha dato del lavoro offline, invece adesso è tutto concentrato sul web.
Beh, devo dire che a me è successa la stessa cosa, io ho iniziato con il sito mio e poi ho iniziato poi a scrivere per GQ, per Vanity, per Esquire, e questa cosa mi fa molto piacere perché molti giovani mi dicono ma io come faccio a farmi notare, come faccio a iniziare? E io tutt'oggi consiglio sempre, dico ma perché non avvii un blog? E molti mi dicono ma il blog è morto, secondo me no.
No,
secondo te?
Secondo me è una bellissima vetrina ancora, soprattutto per chi vuole scrivere, e poi è tuo, cioè è l'unica piattaforma veramente tua, perché se domani Instagram chiude, cioè, sai la gente che
questa
si
cosa,
disoccupata da un giorno
questa
all'altro.
Cosa hai fatto bene a tirarla fuori, perché parlavo un po' di tempo fa con qualcuno e mi diceva sì, va bene investire su Instagram, YouTube e tutto il resto, ma se domani cambia tutto, tu l'account non ce l'hai più, non hai più niente, cioè tutto quello che ti sei costruito, invece il sito è tuo e ti rimane, quindi questa sicuramente può essere un buon motivo per spingere le persone a dire se vuoi iniziare a far qualcosa e non sai da dove partire, secondo me il blog, non che sia facile, per carità, perché chi te l'ha insegnato a fare il blog? Sentiamo, perché io ho comprato 1000 libri e ho imparato tutto da sola, tu?
Ad aprirlo tecnicamente.
Ad aprirlo, a gestirlo, come si scrive,
tutorial. Google tutorial, ma io anche foto, video, editing, ho imparato tutto sul web, cioè ho fatto poi magari dei piccoli corsi in seguito, però all'inizio era tutto come fare la cosa X, come fare la cosa Y. Infatti un sacco di gente che magari si lamenta, io non ho i soldi per fare un corso di fotografia, non so, adesso in rete veramente c'è un pozzo di informazione infinito da dove puoi attingere per qualsiasi cosa, quindi bene.
Infatti io racconto sempre di che ho studiato, ma non ho studiato facendo dei corsi, mi sono comprata dei libri che costano 20 euro l'uno, no? Non lo so, quello tipo come si fa a fare blogging, che cos'è il content marketing, li compravo, li studiavo da sola, li leggevo, li sottolineavo e piano piano poi sbatti il muso un sacco di volte, no? Perché magari pensavi di essere riuscita a farlo e non c'era l'audio, non funzionava niente. Quante volte ti sarà successo?
Sì, poi c'è da dire anche che quando ho iniziato io era un'epoca diversa, per cui non era un lavoro.
C'erano i dinosauri.
Sì, esatto, la regina Elisabetta era giovane e quindi praticamente nessuno scriveva libri su queste cose, nessuno faceva corsi universitari, quindi io non è che voglio scoraggiare lo studio, quello vero, anzi... oggi ci sono, oltre chiaramente a tutte le informazioni sul web, anche tantissimi corsi più o meno validi di queste cose, quindi ancora più interessante.
E quando hai iniziato il blog eri già a Londra o ti sei trasferita dopo?
No, io mi sono trasferita parecchio dopo, perché il blog l'ho iniziato nel 2008, mi sono trasferita nel 2012, inizio 2012.
2012, quindi ho iniziato in Italia e mi ricordo di questo tuo video dove racconti, diciamo così, che... pensavi di non avere più possibilità, opportunità, futuro, speranza, e poi qualcosa è successo. Che cosa è successo? Cioè, raccontaci un pochino come ci si ricostruisce, come si riparte cambiando vita in questo modo.
Guarda, io, per chi non sapesse la storia, sono rimasta disoccupata al quinto mese di gravidanza perché avevo un contratto a progetto in un'agenzia pubblicitaria e mi hanno detto ciao. Io tra l'altro non sapevo neanche di avere dei diritti da far valere in questo campo, nessuno mi ha consigliato e quindi mestamente me ne sono andata a casa e avevo soltanto una connessione internet, un computer e niente da fare, perché al quinto mese chi ti assume?
Certo.
Nessuno. E quindi ho iniziato, ma più che altro onestamente per passione, come ti dicevo. Poi quando ho capito che poteva diventare un lavoro, anche non online, magari anche solo con i magazine, ho iniziato a prepararmi un po' di più e quindi da lì ho iniziato un po' a informarmi sul panorama del blogging, quindi a guardare magari gli Stati Uniti che erano più avanti, a leggere cose che mi piacevano, a leggere di più. Ho cercato un po' degli esempi perché non c'erano figure rilevanti nel blogging in Italia in quel momento, comunque non nel mio settore. E quindi...
E chi hai trovato?
Ma ho trovato tantissime americane che già facevano quel lavoro da anni, mi ricordo Deuce era una di loro, che adesso penso che non bloghi più, però erano già una potenza mediatica notevole in America le blogger, e quindi ho detto, beh, questa cosa arriverà prima o poi anche in Italia, facciamoci trovare pronti. E quindi volevo scrivere e comunicare qualcosa di interessante e soprattutto fare anche un po'... quel lavoro che io non avevo trovato già fatto per me, ovvero sdrammatizzare un po' questa immagine di maternità e comunicare un'idea più realistica, ma anche più ironica alle altre giovani mamme che mi leggevano.
E poi dal blogging, sei andata a Londra. Londra, come sei arrivata a Londra? Cioè, cosa allora, ti ha spinto ad andare a Londra? E una volta che eri lì, hai detto, e adesso?
Allora, intanto ti devo dire che ho fatto un cambio di argomento prima di andare a Londra.
Okay.
Perché in realtà prima parlavo solo di maternità, infatti i tuoi magari ascoltatori che sono abituati al tech e al live stanno pensando che pizza questo. No, allora, prima era maternità, poi sono passata al lifestyle. E lì è stato interessante anche vedere questa transizione perché ci sono tante persone che dicono magari io oggi apro un blog di tech, che ne so, però tra 10 anni io mi stufo del tech,
certo.
Che faccio? E, in realtà io sono l'esempio che la transizione è possibile, cioè in realtà ho avuto la fortuna di non mettere mamma nel mio username.
È andata bene.
Esatto, si chiamava mamma, che bello, probabilmente sarebbe stato un rebranding, un passaggio più difficile. Però si può cambiare argomenti, quindi io un po' ho lasciato andare questa, diciamo, mamma centricità dei miei temi e ho iniziato a scrivere di quello che mi piaceva, tra cui i viaggi. Quindi in realtà il passaggio a Londra è stato abbastanza fortunato perché era nel momento in cui io parlavo molto di viaggi e di lifestyle, per cui chiaramente per gli italiani è una destinazione e lifestyle a Londra, quanto ne vuoi. Per cui ci siamo trasferiti nel 2012 perché... mio marito ha avuto un'offerta di lavoro e ci abbiamo pensato un po', io posso lavorare ovunque, un po' come tutti i creators, anzi l'estero forse è più interessante,
certo.
Almeno lo era, E mia figlia aveva allora 3 anni e quindi abbiamo detto che facciamo, che non facciamo, vabbè andiamo, proviamo, magari stiamo 2-3 anni, ci siamo rimasti 8 anni, caspita, è stata lunga.
E Londra non è una città facile.
Londra per niente non è una città facile, è una città bellissima, però io quando sento la gente che mi dice va beata te che vivi a Londra, è beata fino a un certo punto, nel senso che è una città che chiede tanto. E quindi...
E quanto ti restituisce?
Ti restituisce tanto, però secondo me devi dosarla, nel senso che è una città che va bene per una fase della vita, quando invece hai bisogno di qualità della vita, di un minimo di ritmo umano, di rapporti sociali un po' più profondi, allora è una città che secondo me o ti sei integrato perfettamente, cioè è la tua casa con la C maiuscola, o se no è ora di cambiare, come è successo per me.
Senti, torniamo un pochino al passato. So che hai fatto danza e quando ho sentito gli Yals mi si è accesa una lampadina. Mia e mio papà insegnano danza classica.
Ma dai!
Quindi conosco molto bene l'ambiente della danza e volevo chiederti che cosa ti ha insegnato la danza per quello che oggi sei diventata.
Wow, che domandone! Io dico sempre, infatti faccio arrabbiare tantissimo mio marito che mi prende in giro, dico sempre che tutta la determinazione che io avevo l'ho finita quando ho fatto danza, cioè io ho fatto danza in modo totalizzante perché era veramente una passione enorme e lì veramente sono stata di un determinato folle, infatti oggi sì, sono determinata nel mio lavoro ma con moderazione, perché quella determinazione folle mi sa che l'ho terminata lì in quegli anni.
Te la sei consumata tutta.
L'ho consumata, tutta la mia dose di determinazione per la vita io l'ho consumata per la danza. E allora, secondo me mi ha regalato una connessione con il mio corpo, che secondo me in tutti i lavori è molto importante, specialmente nei lavori in cui tu lavori tanto di testa, perché a volte è facile restare solo in una dimensione cervellotica e invece dimenticare che la creatività coinvolge tutto il corpo. E quindi mi piace molto anche fare cose più manuali, continuare a ballare, disegnare, fare cose, non lo so, trattare oggetti fisici, per esempio io parlo solo di libri e non di ebook. Secondo me mi ha lasciato questo, cioè un ricordo, ok, il tuo lavoro lo fai bene con la testa, però ricordati che hai anche un corpo e devi nutrire e trovare un equilibrio tra i due per fare bene quello che fai.
E ti manca un pochino? Da perché morire. Per esempio a me manca da morire, io ho smesso quando avevo tipo 18 anni e perché avrei voluto solo fare danza classica in tutta la mia vita, per me non esisteva nient'altro e quando poi ho capito che non potevo ballare perché o lo fai ad altissimi livelli e mio papà mi diceva vabbè puoi insegnare, dicevo, oh no io non voglio insegnare, voglio ballare, lì ho proprio troncato tutto, ma sai che mi manca proprio in una maniera folle, cioè proprio quell'uscire dalla sala e essere sfiancato, senza fiato, proprio stanco, morto, dici ah vado a casa sereno, col corpo che ti trema.
Tantissimo.
Quello mi manca, anche a te manca, vedi?
Sì, andiamo a fare un corso insieme.
Andiamo a fare lezione con mio papà.
Ma qua
e
insegna,
poi insegna ancora?
No?
Sì, insegna ancora a Milano.
Ma dai, sì. Vabbè, è ok, allora...
Dopo continuiamo. Questa...
Esatto. No, sì, mi manca tantissimo comunque.
E poi è arrivato YouTube.
Sì.
Quando? Perché?
Nel senso è arrivato con un video che ho voluto provare a fare sul...
Chi ti ha spinto a farlo?
Nessuno.
Che cosa?
Non lo so, è un po'... Allora, mi dava un po' fastidio guardare certi video che mi Aspetta, riformulo. Trovavo interessante l'argomento.
Sì?
Tipo, anche se frivolo, per me guardare nella borsa di una persona è una cosa super interessante, sociologicamente parlando, quindi io mi guardavo i vari cosa c'è nella mia borsa, sai tutti
davvero?
Questi tagli che andavano mille anni fa, però io mi aspettavo di trovare un contenuto appunto un po' più autentico, un po' più raw, e invece vedevo e lo specchietto di Vuitton e il portafoglino col fiocco e mi prendeva malissimo, quindi
e adesso okay, lo faccio
adesso anch'io. Lo faccio io un video e vi faccio vedere veramente cosa c'è nella mia borsa.
Mi piace questa grinta.
E quindi ho tirato fuori questa borsa, veramente non l'ho neanche svuotata, infatti c'è di tutto e cose senza senso, e ho fatto sto video. E lì ho scoperto che mi divertiva, cioè a far quel video ci ho messo tipo una giornata, per girarlo ci ho messo 85 ore.
Hai svuotato le... No, non mi piace,
non riuscivo a parlare. No, perché mi impappinavo, non ero abituata a parlare davanti alla telecamera, quindi... E questo è un così, per tipo 5 ore, poi per editarlo, figurati, cioè non hai idea. È il video più lungo che ho mai fatto.
No, ce n'ho idea, perché anch'io quando ho iniziato... Questo la rifaccio.
Sì, sì, tutti quei durano 20 secondi e tu tagli questi pezzi di 20 secondi, quindi ci sono una vocale, quelli. E da lì mi ha divertito. Poi in realtà non l'ho fatto, diciamo, costantemente, e poi ho iniziato un paio d'anni fa a farli regolarmente perché why not? Mi divertiva, pensavo ci fossero dei contenuti che erano più facilmente veicolabili via video. E volevo sperimentare qualcosa di nuovo, perché comunque è vero che il blog non è morto, ma non è più il centro dell'azione, diciamo così, e quindi ho provato e mi è piaciuto.
Ti è piaciuto?
Sì.
Ti è piaciuto fare i video?
Sì.
Non ti ha spinto nessuno, quindi ti sei buttata e hai detto, boh, ci provo, ma cioè, nel senso, rispetto al blogging, YouTube ha un altro tipo di significato, o secondo te sono due cose che si mixano insieme?
Secondo me sono abbastanza complementari. Cioè, il blog ha un'altra anima, un'altra personalità, è più dedicato, secondo me, all'approfondimento o al racconto di cose che magari vuoi sviscerare un po' di più, mentre il video è molto più immediato. E è vero, puoi trattare anche argomenti super meaningful. Io ho fatto video su mental health, su veramente un sacco di temi.
L'accettazione del proprio corpo, vedevo qualcosa di
sì,
gente.
Anche. E quindi secondo me sono due cose complementari. Cioè, io paradossalmente potrei trattare lo stesso argomento dell'accettazione del corpo sul blog e su YouTube. Infatti in realtà l'ho fatto, ho scritto un post sui disturbi alimentari sul blog, che era infatti più, diciamo, approfondito, e poi ho fatto il video su come amare il tuo corpo. Sono cose più digeribili su YouTube, più facilmente digeribili, sì, per un pubblico che ha magari meno tempo o che è più giovane. Il blog chiama un pubblico un po' più alto di età e che magari vuole dedicare attenzione a una lettura.
Sì, è vero, hai ragione. Sì, puoi approfondire di più e cercare di andare più a fondo, in modo da sviscerare degli argomenti, no? Giusto, giusto, mi piace questa cosa. Senti, ma tua figlia si chiama Viola, giusto?
Sì.
Io la vedo in tantissimi video, mi piace un sacco, molto carina.
Beh, la vedi, è un parolone.
No, la sento, cioè la sento. Allora, il problema è un'entità, cioè nel senso appare ogni tanto nei video. E mi piace molto questa cosa di lei che magari cerca di intervistarti, oppure cioè, mi piace questo rapporto di complicità. Come hai gestito tua figlia sui social, e cosa ne pensi dell'esposizione dei bimbi, dei più giovani sui social? Commenta un po'.
No, ne ho parlato in realtà tanto, perché è una domanda che mi fanno spesso, perché io tra le family blogger, diciamo, o comunque creators che parlano anche di famiglia, sono tra le poche che non fa vedere sua figlia, cioè sempre comunque di spalle.
Sì, sempre di spalle, sì, esatto. Cioè,
di
io dico l'ho vista, perché però sì. È un'entità, esatto.
Esatto. Cioè, quindi c'è, ma non molto, insomma, non è un volto nel mio canale. E io ho fatto questa scelta dall'inizio, ma spontaneamente, perché non mi sembrava di avere una sorta di autorizzazione da parte sua, certo, a metterla in pasto a tutte quelle persone, però al tempo stesso non è che penso male di chi lo fa, perché nessuno sa i nostri figli come reagiranno a questa cosa, perché comunque tantissimi genitori sono social adesso, e chiaramente non tutti blogger o creators, però di bambini online se ne vedono tantissimi. Quindi non so se ho fatto bene o ho fatto male. Io mi sentivo di fare così, ho fatto così, volevo proteggere la sua e-privacy.
Sì, e-privacy, sì, ci sta.
E quindi sì, poi lei ogni tanto magari vedo che vorrebbe apparire, quindi glielo
chiedo.
Te lo
chiede?
No, non me lo chiede, però la vedo che magari si agita o si sbraccia dietro di me mentre faccio una story. E allora glielo chiedo e dico, Viola, ma vorresti fare delle story con me? Vorresti fare dei video con me? No, non mi va. Allora,
ok,
va bene, ok.
E lanci il sasso e poi tiri indietro la mano.
Esatto.
Però quanti anni ha adesso?
11.
11. E come ha vissuto lei? Se la ricorda il trasferimento a Londra, o per lei è stato...
Sì, sì, se lo ricorda, e l'ha vissuto comunque abbastanza bene, perché tre anni
da piccina.
Dove va la mamma, il papà, vai tu.
No, lo so, perché anch'io sono venuta in Italia, che avevo 4 anni, e sinceramente, cioè nel senso, l'Albania non me la ricordo, cioè ci vado e torno, ma non ho questo legame, cioè non avevo dei... Cioè, sì, la nonna, i nonni, queste cose qua, forse me li ricordavo, non ho bene. Ogni tanto dei flash e dico, non so se è una roba vera o no, però... Senti, per quanto riguarda invece la tua vita di coppia, per esempio.
Cos'è la rubrica del cuore?
La rubrica del cuore. No, nel senso che anche tuo marito non si vede mai nelle stories.
No, giusto? No, io ho proprio creato una sorta di shield.
No, ma io apprezzo questa cosa, l'apprezzo tantissimo perché vedo che nei confronti di persone come me, te, così si sviluppa sempre una curiosità morbosa, no? E se io cerco il mio nome, l'autocompletamento di Google dice fidanzato.
Anche
se cerchi il tuo nome,
marito.
Cioè vuol dire che le persone vogliono sapere. E secondo me è giusto proteggere, sia che ci sia, sia che non ci sia, proteggere la propria privacy. Tu come sei riuscita?
Guarda, io non volevo l'effetto grande fratello, volevo rimanere un po' in controllo di quello che mostravo e soprattutto non concentrarmi su la casa via nellitudine della tua famiglia, non so come definirla, keeping up with the Kardashians, ma volevo focalizzarmi sui temi che interessavano a me e quindi anche lasciar fuori una parte della mia famiglia, cioè in realtà tutta la mia famiglia, è stata una scelta. Poi comunque mio marito all'epoca lavorava, cioè adesso lavora con me, abbiamo insieme un'agenzia, però all'epoca aveva il suo lavoro corporate,
aveva un lavoro vero,
esatto, quindi magari mi dispiaceva, che ne so, farlo vedere nelle stories a casa in situazioni di intimità, magari vedevano i suoi colleghi, cioè non mi sembrava che anche a livello professionale gli potesse far piacere e quindi abbiamo fatto questa scelta e poi è continuato così.
Tu hai fatto, ho visto un video dove raccontavi tutti i lavori che hai fatto durante la tua carriera lavorativa e mi è piaciuto molto perché non ti sei mai fossilizzata in nu, cioè hai fatto tutto quello che la vita ti ha messo di fronte, no? Quindi non ti sei mai detto no, io voglio fare questo perché sono nata per fare questo. Hai fatto qualsiasi cosa e io questa cosa l'apprezzo molto perché molto spesso mi capita di parlare con persone che dicono no, io quella cosa lì non la voglio fare e secondo me è sbagliato, cioè bisogna cogliere quello che la vita ti dà anche con un po' di coraggio. Raccontatemi un pochino di questa esperienza perché secondo me c'è bisogno che le persone sappiano questa cosa.
Ma più che, cioè, se sei nella posizione di poter scegliere ovviamente tra una cosa che ti piace e una cosa che vuoi, fai tanto per provare, vai sulla cosa che ti piace, però siamo anche in un periodo storico dove tante persone rinunciano a delle occasioni di formazione perché non è esattamente quello che vorrebbero. Invece in realtà io ho fatto anche lavori dalla dog sitter, babysitter, davo i volantini, facevo la hostess, cioè veramente ho fatto di tutto, commessa, ballerina, quindi veramente ho fatto un sacco di cose, ma più che altro perché un po' perché volevo la mia indipendenza economica, prima cosa. E seconda cosa,
I know that feeling, perché è una cosa che io già da 18 anni io voglio avere dei soldi miei perché voglio fare delle cose.
Esatto, ma io forse ho avuto questa ebbrezza di iniziare a fare la babysitter quando ne avevo 15 e quindi già quel piccolo riconoscimento che ti dava, sai, la mamma della figlia dell'amica, bla bla bla, ti dava una certa sensazione di potere. Cioè quando hai 15 anni,
certa, poi
e hai 50 euro
e quei soldi,
hai il potere,
il mio tesoro.
Esatto. E quindi era una bella sensazione, non di chiaramente di ingordigia, non so, nei confronti dei soldi, ma proprio di poter sostenere tu le tue piccole spese senza andare a chiedere ai tuoi genitori. E un po' perché sono sempre stata una persona curiosa e mi piaceva conoscere persone diverse in contesti diversi. E poi è vero che ogni lavoro ti fa sviluppare diverse doti, perché io una volta sono stata, ho fatto un lavoro da hostess in cui sono stata in piedi a sorridere alla gente tipo per 9 ore di fila e non potevo nemmeno parlare, cioè sta la pazienza che devi sviluppare.
E poi la usi poi anche in altre occasioni, ve lo assicuro.
Esatto, oppure un'altra volta mi hanno ingaggiata per un lavoro che già era sottopagato e dovevo dare questi volantini per una fiera estiva sul lungomare di Ostia, ridente Ostia, faceva tipo, cioè, 45 gradi, io non ho mai sentito così caldo in vita mia, e questo tizio per cui lavoravamo, oltre a sottopagarci, voleva che noi facessimo più dell'orario stabilito, e lì a un certo punto tiri fuori i diritti che vuoi far valere, quindi lì impari un'altra cosa, farti valere. da un'altra parte impari un'altra cosa, cioè sono tutte skill che comunque, anche se non ti serviranno per il tuo lavoro, ti servono anche un po' a prendere le misure con le persone con cui lavorerai, con cui ti interfaccerai, impari anche a leggere tante situazioni, secondo me, quindi non è mai tempo sprecato.
A me piace dire che uno viene forgiato nel fuoco con queste esperienze.
In quel caso sì, proprio.
Perché faceva caldo.
L'inferno.
Però io sono d'accordo con te e mi piace sempre far passare questo messaggio, che da qualsiasi tipo di esperienza, bella, brutta, lavorativa, di vita, si può comunque portare a casa qualcosa. Qualcosa che magari, come tu dicevi, non ti servirà nell'immediato, magari non ti servirà mai nella vita, o magari trovi quell'appiglio, quel qualcosa che ci vedi, l'ho fatto quella cosa, ho portato a casa questa esperienza.
E poi ti dà fiducia, secondo me. Cioè ti dà più fiducia nelle tue capacità di trovare un lavoro, di relazionarti con le persone. Per esempio, a un certo punto, ti racconto questo aneddoto, non so se l'ho già raccontato nel video, ma te lo riracconto. E praticamente volevo scrivere, perché scrivere è sempre stata una delle mie passioni, e quindi volevo scrivere in quella fase, ora riderai, per Cosmopolitan, perché ero fissata col film Legally Blonde, e quindi okay. Lei aveva Cosmopolitan come sua Bibbia, e dico no vabbè ok, devo scrivere per Cosmopolitan, come faccio a scrivere per Cosmopolitan?
Io allora scrivevo. Prendete appunti, perché molti dicono ma io come faccio a collaborare con
riviste? Esatto, perché pensano sempre ah sei raccomandata, conosci qualcuno, hai tuoi genitori,
hai dato
sono amici di...
hai dato qualcosa,
ho dato qualcosa, non c'è niente da dare ragazzi, quindi proprio e quindi allora scrivevo per un free press locale all'epoca, sì. Anche lì perché mi sono andata a presentare alla redazione, gli ho detto voglio scrivere, perché prima di Cosmopolitan io avevo come mito Oriana Fallaci, le mie priorità sono veramente shiftate in modo Oriana Fallaci pre-razzismo, ci tengo a dire. E praticamente ho visto Cosmopolitan aveva il famoso colophon nella prima pagina, sì. Che erano le mail di tutte le persone che scrivevano in redazione.
Tanta.
Io ho preso quella del direttore, allora Cinzia Felicetti, e io
del direttore diretta, sei andata così proprio non
sì, diretta,
cioè, alla cima della piramide.
E quindi gli ho scritto tipo una mail assurda, se ci ripenso. Gli avevo scritto guarda, io penso di poter scrivere per il tuo giornale perché ho 20 anni, vivo proprio la fase della vita che voi raccontate e scrivo anch'io, infatti gli avevo allegato via mail un po' dei pezzi che ho scritto per l'altro free press. Quindi penso che dovresti farmi scrivere per voi, altrimenti verrò di notte a tagliuzzare il tuo guardaroba.
Cosa avevi bevuto? Svelacelo.
Ma lei mi ha presa. Lei mi ha presa, tipo 3 giorni dopo mi è arrivata la risposta e mi ha detto ah ciao, mi piace un sacco come scrivi, che tono fresco, bla bla bla, per favore non tagliuzzarmi il guardaroba, ti faccio scrivere un pezzo di prova. E lì è stato... top.
Oh, se ti dicevano di no, ci hai provato, no?
Sì, buttarsi, però anche prepararsi un minimo.
Ovvio, però perché, avere, cioè certo. Dire lo voglio
lo
fare.
Lo faccio, sì. Cioè non è impossibile, però certo se io le avessi scritto ciao vorrei scrivere per voi, baci Chiara, e non avessi neanche allegato i pezzi, non avrei
succede,
detto perché volevo scrivere
anche.
Per voi, anche a me spesso succede questa cosa, per cui dico buttatevi, però buttatevi preparati, cioè la persona che riceve la vostra richiesta deve capire che talento avete, non è uno che uno vi dà una chance solo perché gli ha scritto una mail.
Assolutamente.
E quindi
assolutamente.
In quel caso sì, ha funzionato.
Grazie per aver condiviso questa cosa. Quindi mi raccomando, il suggerimento è: prima di tutto, non minacciate le persone, che non è una cosa giusta. Però, se pensate di avere delle skill, delle capacità e tutto il resto, e volete fare qualcosa, prendete il coraggio a 4 mani, preparati, pronti, con lo scudo, la spada, e buttatevi sotto un materasso. Detto questo...
Domani ti arriverà una mail, Fiona, se non mi prendi a scrivere per voi ti stacco il wifi. Tutti
no,
wifi.
Il wifi, no, che è importantissimo. Senti, l'ultima cosa di cui volevo parlare erano i libri. Mamma mia, questi youtuber, tutti che scrivono libri, che palle.
Che palle, veramente.
Primo libro, che cosa hai scritto? Qualcosa dedicato alle mamme?
Sì, quello che le mamme non dicono.
Come è iniziato il tutto?
È iniziato dal blog, perché un editor di Rizzoli mi ha notato e mi ha chiesto se volevo scrivere un libro, anche là secondo momento di balletto sul tavolo, io ho detto ma sì, però per fortuna all'epoca non c'erano tanti creators che scrivevano libri.
A sua discolpa sta dicendo che è una delle
non ci chiamavamo neanche creators in realtà, E quindi ho aperto un po' sto filone ormai trito e ritrito della mamma che dice le cose come stanno, in modo divertente, in modo ironico, e il libro è andato molto bene, tuttora è un long seller.
Non una ristampa, giusto? Qualcosa del genere? Ho letto qualcosa
no,
del genere?
No, erano una ristampa tanti anni fa, adesso non so a che ristampa sia.
Ah, ok, quindi siamo ancora... superato
la ventesima.
Quel no, pensavo ci fosse tutta una mica... No, invece molti di più. Beh, questo è una figata, perché il mondo del libro al giorno d'oggi... come tante altre cose che dicono che sia morto, non si legge tantissimo più in Italia, no?
Infatti.
Quindi questo è ottimo. Invece il secondo libro?
Il secondo libro è stato invece un romanzo che si chiama Da qualche parte nel mondo, che è uscito nel 2010, no scusami che sto dicendo, nel 2015, l'altro è uscito nel 2010, e che invece non ha niente a che vedere col mio lavoro, è proprio letteratura, è proprio un romanzo, e quindi l'ho scritto più come autrice che come blogger o creator.
Ok, e quello com'è nato? Cioè, nel senso, sei tu che ti sei proposta a qualcuno, qualcuno ti ha detto perché non ci scrivi un romanzo? Perché molte persone chiedono spesso su come si faccia a proporre un...
Allora, io ero sempre in contatto con Rizzoli, okay, che aveva pubblicato il mio primo libro, e gli ho proposto questo e sono passata da varia a narrativa. E in realtà quello che si pensa, ovvero che se tu mandi un manoscritto a una casa editrice non lo legge nessuno, non è vero.
Ok.
E anche lì... mandatelo preparati, quindi consiglio pratico, proprio andando al succo, se volete scrivere, pensate di avere un libro nel cassetto, mandate una bella sinossi di mezza paginetta e mandate i primi due capitoli e basta. Cioè, non gli mandate un manoscritto fatto e finito. Sì, perché nessuno si legge un manoscritto intero, certo, però da due capitoli tu capisci se la persona ha la stoffa per scriverne uno intero, se l'idea è buona, se i personaggi sono buoni. Per cui fatelo, perché non è vero che non lo leggono.
Questo non lo sapevo. Era un'ultima domanda finta, prima hai parlato di agenzia. Quindi da incinta, disoccupata, blog, YouTube, conquista del mondo, libri, adesso siamo arrivati all'agenzia.
Al trono di spade.
Al trono di spade.
L'ho preso io al trono di spade.
Quindi un percorso al 100%, è fantastica questa cosa. Parlami un po'.
Grazie.
Di come è venuta, come è arrivata poi la parte imprenditoriale, non che prima... Non che la parte del blogging, attenzione, perché molti pensano che la parte del blogging è una parte imprenditoriale, stai vendendo te stesso, che detta così è molto brutta, ma in realtà è quello che facciamo, no?
Esatto, no, diciamo che è nato abbastanza spontaneamente, perché io avevo a che fare, come te immagino, con tantissime agenzie che si improvvisano anche un po' riguardo al mondo digital. E io, avendo un background di marketing, perché ho studiato scienze della comunicazione, avendo lavorato anche un po' in agenzia, vedevo degli errori macroscopici dentro di me, dicevo, ma perché un brand così bello si deve affidare magari a un'agenzia che non sta facendo bene il suo lavoro, magari mi overbriefing, cioè mi davano troppe indicazioni quando dovevi realizzare i contenuti, io non sapevano gestire le tempistiche, cioè veramente lavorare risultava difficile. Mio marito, anche lui lavorava nel marketing, però marketing tradizionale, non digital, quindi a un certo punto ci siamo guardati e abbiamo detto,
perché
scusa,
no?
Ma uniamo le forze, vediamo se riusciamo a fare noi qualcosa. E quindi un paio d'anni fa abbiamo aperto Full Swing, che è la nostra agenzia, e abbiamo avuto la fortuna di lavorare con un sacco di bei brand, sia sulla parte di contenuti digital, sia sulla parte di eventi, di content creation. Per esempio tutti, non so se ti è mai capitato di vedere i video, le video guide sulla pagina di Ryanair.
Sì.
Li facciamo noi! Yeah! quindi andate a commentare, like a tutte le destinazioni video di Ryanair. E
condividetelo con la mamma, con la nonna, con il gatto.
Esatto, okay. Condividete. No, vabbè, non siamo Ryan, però insomma, no, secondo me sono molto belli.
È sempre una bella soddisfazione.
Abbiamo un team adesso.
E quanti siete?
Allora, siamo una decina sparsi tra Italia e estero,
okay,
e più altri freelance che attiviamo all'occasione, quindi insomma un bel gruppetto. E questa è un'altra, io diciamo faccio più una supervisione di direzione creativa su alcuni progetti, abbiamo l'agenzia insieme, ma per fortuna non lavoriamo 24 ore su 24 insieme, anche perché io mantengo il mio lavoro che faccio comunque da sola. Però è un'altra bella avventura e soprattutto mi dà quell'impressione di avere un piano B. Cioè, sai questa gente che dice, andate
sì,
a lavorare,
io
se
ci
domani
lavoro...
internet chiude tutto. Se domani internet chiude.
Io la mia fantastica tendenza, no, è giusto così, secondo me è giusto diversificare, perché a un certo punto, io guardo me stessa, no? Tra 30 anni non sarò mediamente carina magari come adesso e deciderò di fare qualcos'altro, e ho già messo delle però basi.
Non è che tu fai questo perché sei carina, lo fai perché sei smart.
No, lo so, però nel senso, quando uno mette la faccia in video, certo, deve anche avere un pubblico che si immedesima con te, no? Quindi secondo me, certo, con l'evolversi del proprio essere, io adesso l'ho minimizzata al giovane carina e vecchia bacucca, però non c'entra niente, è che uno si modifica nel tempo, fisicamente, anche mentalmente, no? Magari cambiano delle cose, cambiano, e non puoi più interfacciarti con lo stesso pubblico che avevi prima, quindi sicuramente devi reinventarti, e se uno getta già delle basi per qualcos'altro, secondo me è la cosa più intelligente che si possa fare.
Sì, anche se io sono sempre del parere che c'è un buco sul mercato per creator senior, quindi chissà nel futuro.
Che figata ci sarà. Quella. Di che cosa si fa? Che cosa parlano i creator senior?
Non lo so, sarà un tutorial sulla dentiera.
No, dai, no, è vero, diciamo che comunque...
No, però...
Beh, ma se sentite come i senior, io ho detto con grande delicatezza, ho detto i vecchi.
Poi definiamo vecchi, ne sì, no, ormai ragazzi, esatto, fino a 60 anni.
No, però nel senso le persone un po' più age, in là con l'età, è vero, cioè non hanno, molti vanno su internet e probabilmente non hanno esattamente qualcuno in cui identificarsi.
Sì, no, ma magari uno tratta temi più seri, giustamente, o più giornalistici, più d'inchiesta, cioè ci sono comunque tante cose secondo me ancora da esplorare in rete, e noi stessi, no? Noi creator e noi che usufruiamo dei contenuti in rete invecchieremo anche noi.
Ah sì, sicuramente.
Però infatti, credo che smetteremo di stare su internet.
No, smetteremo di stare su internet lo so, però non so se farò dei video di YouTube tra 20 anni, cioè magari non ci sarà più YouTube, però dei video in generale tra 20 anni, non lo so, boh, chi lo sa.
Ma tra 20 anni chissà che mezzo ci sarà, chissà che media inventeranno.
Che figata.
Senti, saranno gli ologrammi.
Parliamo ancora l'ultima domanda, mi sto divertendo troppo. Futuro, cosa ti vedi per il tuo futuro della famiglia, di tua figlia, cioè nel senso che cosa stai costruendo, qualcosa che stai costruendo, qualcosa di grande, e cosa ti aspetti tra 10-15 anni, cosa farai?
Ah, che domandone da un milione
oppure
di dollari.
Oppure se hai un obiettivo in testa che dici io tra 15 anni voglio.
Allora, io vorrei consolidare un po' qui la mia attività a Milano, nel senso che mi sono ancora trasferita, però mi piacerebbe aprire uno spazio, mi piacerebbe magari offrire opportunità a persone creative e quindi costruire una sorta di community creativa che possa dar vita a dei bei progetti. Mi piacerebbe lavorare un po' di più sulla sostenibilità, perché comunque siamo gente che istiga al consumo tendenzialmente. Io cerco sempre di consigliare di farlo in modo responsabile, però siamo anche in un momento in cui bisogna avere un occhio per la sostenibilità, e quindi mi piacerebbe fare qualcosa in quel senso. La mia idea dall'inizio è sempre stata un po' cambiare il mondo in positivo, ma non facendo chissà che grandi cose, però già dall'inizio, per esempio, facendo sentire delle donne meno sole, meno sbagliate, e creando una community di mamme, mi sembra di aver fatto qualcosa di positivo in piccolo.
Te lo confermo.
Grazie. E quando parlo di mental health mi scrivono persone che mi dicono grazie a te, ho trovato il coraggio di andare da uno psicologo e affrontare i miei problemi e sto molto meglio, sento di aver fatto qualcosa di positivo in piccolo. Quindi vorrei continuare a sentire che nella mia vita non ho solo aiutato il brand X a vendere l'oggetto Y, però ho fatto anche... ho diffuso anche messaggi positivi, quindi l'idea è sempre un po' quella, ma perché io sono un po' un'idea utopistica del mio lavoro. E poi magari scrivere altri libri, non lo so, ho un sacco di idee.
Un sacco. E questo
sì.
È buono, perché vuol dire che sei una fucina, quindi hai la possibilità di continuare a alimentare il tutto. E a proposito di quello che hai detto, io ho visto delle tue stories ieri forse, dove dicevi questi sono i gift che io ho selezionato per voi, ma non comprate le cose giusto per comprarle, cioè nel senso solo se avete bisogno. E io quando ho visto questa cosa ho detto mi piace questa cosa, perché è responsabile, cioè acquista solo se hai bisogno, non... Insomma, over acquisto.
Sì, poi questa è la settimana del Black Friday, quindi figuriamoci, però mi sembra un messaggio importante.
Assolutamente,
da dare.
Assolutamente sì. Va bene, cara Chiara, io ti ho rubato fin troppo tempo, grazie mille per essere stata qui con me, seguite Chiara sui social e sul suo sito.
Come, ma che davvero?
Ma che davvero, esattamente, anche su YouTube, e noi ci vediamo in una prossima puntata. Grazie
ancora.
Ciao a
tutti, grazie a te.